Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
È capitato sicuramente a tutti, a noi in particolare.
Ma è capitato anche a voi.
Continua malissimo questa.
Vado avanti.
Non si può. Però asserragliati nella nostra...
Sei ripartito da asserragliati.
Questa era una partenza alla Bugo. Inizio dicendo va che confusione.
Scusate, posso andare avanti? Grazie. Asserragliati nella nostra città di provincia, nella quale personalmente io sto anche bene.
Inciso.
No, un inciso, un'onestà intellettuale, però possiamo anche dirci che nel corso della nostra crescita, in qualche modo, un sacco di influenze dall'estero ci hanno colpito e hanno inciso anche un po' sul nostro vestiario, sui nostri ascolti, sul nostro umorismo, volendo. Siamo qui oggi per ripercorrere insieme a voi un po' di queste reference, di questi spunti che...
soft power che abbiamo
assimilato e puppato.
Vero, soft power subito, bello, da parte di altri stati, quindi da altre nazioni. Non vale il sud Italia, per esempio, nel...
Ma vale assolutamente il Vaticano, che
il Vaticano
è un soft power. Beh, mica ogni... tanto soft, tra l'altro.
Infatti, non mi ha passato tantissimo il Vaticano, devo dire.
Ebbene, beh, no, a me sì.
Un pochino sì. Però vabbè, non penso fosse l'idea originale. Non voglio adesso andare a ripensare tutti i momenti nel quale ho sentito l'Angelus mentre cercavo la melevisione, che ne so. Beh, dicevamo prima, è appena morto Toriyama, quindi è perfetto introdurre probabilmente uno dei paesi che comunque ha influenzato tutti noi.
Ma camo
chi
di
più e chi meno. Che è il Giappone, perché Dragon Ball e insomma diversi anime che, con il quale siamo cresciuti, con il quale abbiamo pranzato,
abbiamo ho fatto merenda, caspita, arrivano tutta la produzione animata giapponese, chiaramente sto per dire una cosa che è talmente stupida, arriva dal Giappone, ma va, pensa un po'. Però ormai ero indirizzato al dirla, e quindi... Però grandissima parte del palinsesto dei cartoni animati degli anni 90 proveniva dal Giappone, e anche quello degli anni 80. Adesso, senza ripercorrere poi la storia di questi cartoni, ci sono canali YouTube che lo fanno molto meglio. Possiamo anche un po' invece focalizzarci sulla nostra esperienza. I primi cartoni giapponesi che io ricordo, cioè di cui ho effettivamente coscienza, li davano su Tele Monte Carlo.
Non so TMC.
TMC
o TMC2
o TMC2,
sì,
però
più probabile sì. TMC2, tra l'altro, perché TMC era un po' diventata tipo la Rai 1, che poi sì, non si cura nessuno. Invece TMC2 dava effettivamente più cartoni animati,
che è poi, che diventata MTV e la 7.
Ah, e la 7?
Ah sì? Sì,
TMC è diventata la 7.
Cioè, ma pensa,
la frequenza, non penso che sì, i proprietari fossero gli stessi.
Eh sì. Quindi sì, il suo TMC2 cosa ti guardavi? Oh.
Ma allora, cioè, se vogliamo aprire con... Sicuramente nel mio immaginario...
magari il primo ricordo proprio.
Del cartone, l'uomo tigre.
Anch'io!
L'uomo tigre che salta dalle corde e ha tipo doppi piedi nello stomaco di un tipo, gli fa sputare sangue.
Anch'io l'uomo tigre forse è uno dei miei primissimi ricordi di cartone giapponese. E tra l'altro, non proprio... Non è che avessi digerito tantissimo quel cartone animato, perché vabbè, era un cartone animato parecchio scuro.
Erano molto cupi i cartoni animati, poi tra l'altro alcuni cartoni animati
poi
giapponesi.
Per chi è più giovane di noi, dovete pensare che arrivi, apri, accendi la televisione, vedi un episodio a caso di una stagione a caso di questo anime giapponese. Immaginati cosa puoi capire. Non capivi niente della storia, né di chi era il protagonista, né
sì,
dei
diciamo
personaggi.
Che la continuity era molto più sacrificata.
La continuità era praticamente impossibile. Cioè, infatti, non a caso le serie a episodi episodiche. Uh-huh. Tipo i Simpson, in stile Simpson, andavano benissimo in quegli anni anche per quel motivo.
Beh, ma anche proprio per una questione di accessibilità al prodotto, nel senso che la volta che torni a casa tardi, la volta che devi fare dell'altro, non è che puoi recuperarlo. Lui va, quindi o aspetti mesi la replica, o c'erano le repliche tot ore che erano improponibili, ma altrimenti...
Però
sì.
Un'analisi che mi viene da fare era: noi sapevamo questa cosa del Giappone quando eravamo ragazzini, sapevamo che c'era Holly e Benji, che c'era Dragon Ball, che c'erano questi cartoni ecco, un po' più scuri.
Sono arrivati dopo per me Holly e Benji, cioè i primi cartoni animati che io ricordo sono L'Uomo Tigre seguito da I Cavalieri dello Zodiaco.
Bellissimo, ho un ricordo stupendo, non dovrei mai più riguardare in realtà Cavaliere dello Zodiaco, perché penso che non sia
bellissimo.
Così bello come me lo ricordi. Bellissimo.
Cavaliere preferito?
Virgo, 100%.
Crystal.
Virgo?
Virgo.
Cazzo è Virgo? Era uno dei Cavalieri d'Oro?
Sì.
Ah, ok. Crystal, io Andromeda, chiaramente.
Ah, ma
quello
che
poi hanno fatto diventare una ragazza.
Ma era già una ragazza.
Ma infatti non era
nelle
già
serie
una ragazza.
No, nella serie nuova. Vabbè, però.
Quindi, L'Uomo Tigre, Cavalieri dello Zodiaco, Le Avventure di Tom Sawyer.
Mai visto.
Mai sentito.
E Galaxy Express, che è un cartone incredibile di Leiji Matsumoto, quello che poi ha fatto anche i video di Daft Punk. Sì. Quelli tutti cartonati ci sono dentro un po' personaggi in quello stile e cartoni anni fine anni 70, sono sì metà anni 70 inizio anni 80, come L'Uomo Tigre, come Galaxy Express è questi sono viaggi interstellari a bordo di un treno, questo mondo distopico.
Ah, ho capito qual è.
Dove
c'è proprio
un treno che vola nello spazio.
Mi ricordo la sigla.
Ed
forse.
È nello stesso universo del Capitan Harlock, ok? Ma dove loro poi viaggiano per questi pianeti in queste situazioni grevissime di orfani, gente che si approfitta dei minori. C'è proprio una roba pesante.
Mattone.
Molto molto bello.
Però stavo pensando adesso, secondo me una cosa dei cartoni giapponesi rispetto ad esempio al mondo americano è che almeno vedendoli da piccolo poi magari c'è tutta un mondo culturale, diciamo, un modo di prendere, di raccontare le cose diverso, chi più chi meno, però nei cartoni giapponesi non c'è tanto Giappone.
No, anzi spesso nei cartoni giapponesi, cioè, per assurdo i protagonisti
sono
occidentalizzati,
cioè, e quella è una roba che è strana, diciamo, dalla questione soft power, miti di riferimento, perché secondo me tantissimi che magari si sono fermati ai cartoni Dragon Ball, Holly e Benji, così, poi sono cresciuti senza alcun interesse per il Giappone, cosa che invece secondo me è più difficile fare se sei cresciuto magari con dei riferimenti di cartoni tipo americani. Cioè tipo i Simpson, i Griffin, tutta quell'onda lì di cartoni americani che raccontano la cultura
americana. Beh, ti faccio un esempio.
Arrivi, cresci con dei riferimenti verso quel mondo che invece sul Giappone non esiste, cioè,
piccolo esempio, sono fresco del film di Slam Dunk, che non mi è piaciuto particolarmente, ma vabbè, non ero curioso di vedere, non sapevo cosa guardare l'altra sera. Ma Slam Dunk, stavo pensando, ma che cultura giapponese è quella del basket professionistico?
Ma no,
è anche quella di Holly e Benji.
Holly e Benji,
calcio. Mila e Shiro, la pallavolo.
Effettivamente c'è quella meccanica, perché è proprio quello che stavo dicendo con questa cosa, prima di fare tutto l'elenco dei vari anime che ci arrivavano. Effettivamente però la cultura giapponese per come l'ho vista, per come l'ho vissuta io, è arrivata molto dopo. Cioè, ma anche nel cibo,
sì.
Io non avevo mai mangiato niente di giapponese fino al liceo.
Bah, forse penso. L'università, sì, tardo
forse
liceo, prima università.
Infatti, mi viene da dire che forse non avevo mai mangiato sushi in vita mia, neanche
ma quelle
neanche
puntate
al liceo.
Di Dragon Ball in cui mangiavano e basta.
Quello mi diceva molto, ma
la
non è
cultura
che,
giapponese.
Non è che mi ispirava, erano
allora, secondo me, cioè interessante il tuo punto di vista, non ti saprei rispondere con scientificità, però ti dico, probabilmente in produzioni anche poi posteriori viene portato molto più Giappone all'interno dell'animazione giapponese.
Sì,
poi dipende da quale tipo di produzione, nel senso che forse tutti i cartoni dello studio Ghibli hanno un sacco di Giappone, anche se al loro interno c'è tantissima raffigurazione poi di un'estetica europea o comunque europea ottocentesca. Tutti quei prodotti che poi andavano alla televisione che ci siamo visti noi, cioè l'Uomo Tigre col wrestling, il Cavaliere dello Zodiaco che è fantastico, tutti quelli sportivi effettivamente proiettano un qualcosa di sport che sono tipici di altre nazioni. Chiaro che poi viene comunque mitizzato il Giappone, nel senso che no, gli è Benji, poi il Giappone
sì, certo.
Vuole diventare campione del mondo, Mila e Shiro, sono comunque, vedi alcuni stralci della quotidianità giapponese.
Sì, poi
cioè
penso
le scuole...
che in quegli anni lì, con le traduzioni e i tagli che hanno fatto su certi anime, proprio abbiano massacrato un po'.
Sì, sì, totalmente. Alcune
certa roba.
Diciamo che, visto che hai tirato fuori questo argomento che è molto interessante, il primo anime molto giapponese che io ricordo di aver visto alle elementari, facevo delle lotte, ma non me lo lasciavano mai vedere. Meno quando avevo la febbre, che ero sfondato, e allora lì era tipo premio, era Ranma un mezzo.
Mm-hmm.
Ranma un mezzo ha un sacco di Giappone, secondo me.
Secondo me facevano anche bene a non farcelo vedere da ragazzini. Diciamo che Ranma un mezzo non è che sia invecchiato benissimo.
Ehi!
Ehi, insomma.
E tanto era avanti su certe robe,
sì,
tanto era indietro, cioè indietro.
Ho invecchiato male.
Fuori tempo massimo.
Sì. Anche, diciamo, come la prima stagione di Dragon Ball non è che si è invecchiata proprio benissimo alcuni passaggi. Ranma un mezzo ci andava un po' pesante sulla sessualità.
Sì, aveva questo, per chi non abbia mai visto Ranma un mezzo, era la storia sostanzialmente di queste... ambientata in Giappone, di questi personaggi che vivevano tutti sotto lo stesso tetto in questa palestra di karate, dove a un certo momento arrivano questo, madonna se me la ricordo, arrivano questi due, Ranma e suo padre, che
in mezzo
perché Ranma mezzo, perché questi allenatisi in Cina e caduti dentro queste fonti termali magiche, a contatto con acqua calda o fredda cambiavano il loro aspetto, quindi c'è poi tutta
che
sta
sesso.
Gente no, perché l'unico ad essere Ranma un mezzo era lui, perché è cascato dentro la fonte dove era morta sta donna, mi pare, adesso non mi ricordo, e diventava uomo donna, ma gli altri diventavano animali.
Sì.
C'era il panda, il porcellino, l'anatra, vabbè, ed è tutto un cartone sentimentale, cioè c'hanno questi drammi adolescenziali conditi da queste battute un po' soft, erotiche, gag. Che fanno un po' piangere. Però strabello il fatto che alla fine anni 80, inizio anni 90, c'era questa roba di lui che era una lei, che poi diventava un lui, molto molto fluido, molto all'avanguardia da quel punto di vista.
Sì.
Il primo che ricordo molto giapponese,
secondo me, anche Rossana.
Bravo, te lo stavo per dire.
Però Rossana portava...
La odiavo Rossana, così, quindi non l'ho guardata tanto.
Io me lo ricordavo molto occidentale dal punto di vista proprio della scuola.
La scuola secondo me era proprio giappo.
Poi io no, non è che fossi fan di Rossana, per me era
Sailor Moon forse anche.
Sailor Moon portava molto, sì. Però effettivamente come... Insomma, se l'episodio parla dell'influenza che ha avuto, forse sì, successivamente si sono viste, cominciato a capire un po' di più di questo paese che io alle medie pensavo fosse... C'era anche una percezione del... Tu hai detto giustamente, i miei genitori non mi facevano vedere questa cosa. I miei tantissimi cartoni giapponesi me li facevano vedere, e anche un po' a priori, se era una cosa giapponese, temeva mia madre che fosse violenta. Tipo c'era il Power Ranger, mi ricordo, che io ero... Non potevo vedere, infatti ancora adesso ogni tanto
li guardi
a sfregio, come per dire adesso posso. Tra l'altro Power Ranger, che di recente ho scoperto che è un mondo fantastico, da assolutamente, una volta vorrei mettermi lì a guardare. Hanno fatto tipo 50 serie diverse con diversi personaggi, diversi mondi che poi si incontrano, e c'è un episodio nel quale tutti i mondi si incontrano in una super battaglia alla Avengers, capito? Sì, con tutti i Power Ranger di tutti i mondi. Wow, veramente interessante. Però portavano sicuramente un'estetica e un modo di narrare che era molto diverso.
Assolutamente, che era molto diverso. Per quanto riguarda la mia esperienza, cioè quella di bambino, di fruitore di cartoni animati distribuiti prima da Telemonte Carlo, poi da Mediaset, e quindi Dragon Ball, Holly e Benji, Mila e Shiro, Sailor Moon.
E poi da MTV.
Con MTV, diciamo che secondo me è stato il contatto anche molto più consapevole, molto più maturo, perché... ero al primo anno del liceo, c'era questo contenitore che si chiamava MTV Anime Night,
il mercoledì sera,
sì, secondo me. E aveva come sigla La finezza dei tempi di MTV, un pezzo della Yellow Magic Orchestra dove militava altro grande giapponese defunto, Ryuichi Sakamoto. Cartoni animati giapponesi, però con tematiche molto più mature, magari produzioni molto più curate,
magari anche se erano molto più sul fantasy, fantastico, lì secondo me usciva molto di più il Giappone, cioè penso a un Inuyasha che era quello di punta in quegli anni, quantomeno
che abbiamo conosciuto tutti lì, probabilmente. Sì,
sì. C'era anche Full Metal Alchemist.
Sì. C'era Full Metal Panic, c'era Evangelion. Ce n'è passata di roba lì dentro. Fantastico.
Comunque per me era molto difficile mantenermi in pari anche lì. Cioè, mi ricordo che c'era chiaramente qualche episodio che mi perdevo di mezzo.
Certo.
E quella serialità lì non era semplicissima. Anche perché gli episodi sono tantissimi.
E lì cos'era successo? Che c'erano due soluzioni. La prima, per mantenere questa serialità, che anch'io magari mi perdevo perché dovevi studiare per la verifica il giorno dopo, solite robe, con i miei tempi dilatati. Ma quindi o compravi su eBay la gente che ti vendeva tutti in un unico DVD le puntate scaricate.
Sì, c'erano già quella roba lì.
C'era già eBay. È vero.
O, che è stato un po' poi il mio ingresso nel mondo del fumetto, io al secondo anno di liceo mi ricordo chiaramente il mio primo ingresso in fumetteria, l'allora Arcadia Oltre le Nuvole. Arcadia, tra parentesi, Oltre le Nuvole, dove vado per comprare il fumetto di Inuyasha, e loro mi dicono: guarda, l'uno non ce l'abbiamo, comprane uno a caso, poi vedi se ti piace. Quindi avevo preso il 35, ok?
Che consiglio è questo?
Guarda, ma che ne so. E poi per posta recuperavo piano piano tutti gli altri, per posta.
Cioè indietro sei andato?
Sì, sono andato indietro.
Cioè non solo il manga, si legge al contrario.
No, sono partito dall'uno però.
Sono partito dall'uno.
Ah, ok, dall'uno.
Sì. Cioè non ho fatto 33, 32, 31. Okay. No, pensavo così. Letto il 33, ho verificato che effettivamente continuava a piacermi e quindi sono partito dall'uno. E lì ti dico, poi per me tutta la fascinazione e un certo tipo di poetica di quello che per me era lo stereotipo di Giappone, perché alla fine il Giappone, come tutti i paesi, ma poi forse si presta più di altri, cioè ha davvero tantissima mixite tra una tradizione storica e tutta una pressione un po' capitalistica, occidentale, ipernevrotica, con delle robe che uno dice, boh, dai, che cazzo sono usciti. C'è una società, secondo me, particolarissima a vederla da fuori. Quello appunto però che dal me ragazzo ricordo era uno un po' questa capacità di narrare le storie in maniera molto innovativa, dove non c'era una netta distinzione poi tra il cattivo che è un cattivo o il buono che è un buono, che secondo me è un po' più una prerogativa che ti porta il fumetto supereroistico a parlo sì, a grandi linee, esistono un sacco di eccezioni, un sacco di bei prodotti anche nel mondo supereroistico, così come tantissima spazzatura nella narrativa giapponese, però quello
mi piace
che poi
che Camo si fa queste remore.
Sì, è di preoccupato. Che non vuole leggere commenti che lo infiammano.
Non vorrei mai che... Dove però, ecco, quello che poi a me affascinava era tutta questa estetica della scuola, il discorso dello struggimento dei sentimenti. E questa roba qua...
L'epica.
Sì, un po' quel tono.
Perché alla fine
tono.
L'epica
sì.
C'è ed è rimasta anche tantissimo nella narrazione giapponese.
La timidezza e tutto il non detto all'interno di quelle tensioni lì che loro si creano tra personaggi. Questa cosa è stato sicuramente un mondo in cui ho sguazzato piacevolmente per anni. Ancora adesso, se mi capita, leggo volentieri dei manga, che sono poi divisi davvero anche per età d'utenza, quindi c'è il seinen che è più un fumetto per adulti rispetto allo shonen, allo shoujo, che sono più magari per ragazzi. E questa roba qua mi ha inciso molto. Da lì io poi sono passato a farmi consigliare film di registi giapponesi, film libri, piuttosto d'autore, libri, crescendo man mano, andando avanti con l'università. E lì sicuramente, cioè poi il mio regista preferito rimane Takeshi Kitano, e lui lì, caspita, uno spaccato di Giappone è fortissimo, di un tipo di Giappone.
Sul cinema in particolare,
ho letto tantissimo Murakami, dove comunque all'interno di poi tutte delle sceneggiature iper surrealiste ti porta un sacco di quotidianità giapponese, soprattutto tra gli anni 70, 60, 80, ecco.
Sì, ecco, da assolutamente non esperto, una cosa che mi sembra ritornare tanto in tanti prodotti culturali giapponesi e che poi, cioè, si allaccia bene, secondo me, ad esempio, una personalità come può essere la tua, Camo, è proprio questo
Il maniaco.
Le mutandine. No, questa attenzione alle piccole cose, a quei sentimenti magari molto anche mondani, quotidiani, però come poi li investigano loro a una profondità in pochissime altri mondi, diciamo, culturali, l'ho visto. Poi chiaramente è una di un milione di varianti, però questa cosa mi sembra che sia sana.
Che bellissimo complimento.
È un piccolo complimento sotto.
È un bellissimo complimento.
Nascosto come un'analisi, ma è in realtà è un po' il Conan Detective.
Non il Barba. Assolutamente sì.
Sì, sì. Poi hanno anche questa un po' visione super nostalgica del passato. Anche tuttora visivamente in alcune parti delle città hanno ancora delle robe molto antiche, che comunque secondo me è una roba che anche quella hai un po' tu di... un riferimento visivo culturale,
sì,
dell'Italia, un
dell'Italia
po' più storica.
L'Italia è quella,
vogliamo
quella
arriva, no, no,
la Repubblica di
e quindi sì, te la sei portata dietro ed è diventato vivi a metà tra sei un figlio un po' di Giappone e di Italia in qualche modo.
Beh, non l'ho mai chiaramente esagerato, non sono mai diventato un po' lo stereotipo, no, di quello
del
che
web.
O comunque del ma anche perché di mio carattere tendo a non estremizzare
E forse perché anche
mai.
Non vivi neanche internet in così. Non è la parte totalitaria della tua vita, ecco, come tante persone. Forse in quel caso saresti stato ancora più.
Sì.
Sì, mi sembra una passione che è una di quelle sana. Passioni che ti vivi da, anche, ma anche da solo, senza avere per forza una community di,
sì, sì, di no, riferimento. Ho sempre avuto appunto alcuni amici cari con cui condividerla, ma appunto per esempio magari con voi...
Non hai potuto.
No, beh, non, diciamo che ho provato a inserirvi, sì. Cioè a buttarvi, sì, 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 alcuni spunti, ma anche se non l'avete mai presi, ci siamo sempre, come dire, scambiati tante cose, mannaggia voi.
No, io ho visto...
Questo è colpa tua, perché è la tua scompartamentazione dell'amicizia.
Quella volta, scusa, che io e Paolo vedemmo Battle Royale, volevi
Madonna
arrivare
mia. Disastro di film.
Un disastro.
Trava
di film.
Interessante. Era curioso sapere da dove fosse partita questa cosa che poi è diventata sempre più enorme, del che è diventata una cosa che poi è finita nei videogiochi ed è diventato il videogioco numero uno al mondo, che è Fortnite, che è un Battle Royale. Per assurdo è partito da quel film, che non un film straordinario, secondo me.
No, più bello sicuramente il fumetto,
però grande idea di, sì, grande idea,
sì. Alla fine è Il Signore delle Mosche in una, sì, versione un po' più
e anche il precursore di Hunger Games,
sì, sì, Hunger Games, bravo, eccetera. Beh, contemporaneamente c'era questa dall'altra parte c'era questa sfida diretta su Italia 1 tra cartoni giapponesi e
tra Dragon Ball e Simpson
e cartoni americani, sì. Simpson, che mi hanno senza dubbio cambiato la vita e caratterizzato tantissimo nell'umorismo, nel modo di esprimersi e anche nel modo di vivere alcune dinamiche di amicizie, di famiglia, sicuramente mi hanno dato degli strumenti anche per leggere alcune cose in tanti modi. Era in assoluto la cosa più citata quando ero ragazzino, sapevamo gli episodi a memoria, registravamo le cassette, le riguardavamo, comunque le repliche le si guardano, anche io ancora adesso guardo volentieri una replica dei Simpson.
Sono invecchiati
davvero bene. Chiaramente si parla, come ovvio, delle prime 10 stagioni. Sono largo 10 stagioni. Dentro i Simpson c'erano dei creatori fantastici, degli scrittori fantastici, e effettivamente lì i Simpson portavano tanto una narrazione americana, che ti davano anche l'idea anche degli stereotipi dell'America, che, sul quale chiaramente, cioè, era molto critica anche della cultura americana, quindi era anche interessante questo lato. Ma comunque un fascino della cultura americana a me, dai Simpson a South Park, a quelle cose lì, insomma.
Sì, sì, è arrivato.
Arriva comunque.
Ringraziamo il nostro sindaco per averci portato i Simpson in Italia.
Davvero, davvero, il sindaco di Bergamo che ha portato i Simpson alla Mediaset.
Mi sembra sia stato Gori che abbia pushato.
Tra l'altro, la prima volta che sono andati in onda, non so se fosse appena arrivato, ma anche in questo caso i miei genitori non volevano farmi vedere questo programma perché era un programma americano. Comunque...
I tuoi patriottici, esatto. Tu devi guardare.
Beh, io leggevo Dylan Dog, per quello non c'era
finché
problema.
Non hai finito la pentalogia di Fantozzi, non puoi guardare altro.
Ma no, perché gli americani, per una famiglia di sinistra come è, era visto come gli americani, proprio il peggio del capitalismo, quindi porteranno sicuramente un certo racconto. Invece, quando poi si sono resi conto di effettivamente cosa fossero i Simpson, anzi, guardavano anche volentieri, hanno guardato diversi episodi.
Mi ricordo con South Park.
È successo la stessa cosa con South Park.
E poi guardavano con te South Park dopo.
No, no, il mio papà ogni tanto.
Beh, South Park è un po' estremo.
South Park è difficile da accettare per una famiglia di italiana così, che non ha strumenti, però, secondo me.
Però, boh, nel senso, non lo so, alla fine i nostri erano anche giovani quando eravamo piccoli, quindi se mi fosse cioè, sei alla fine...
A me non è andata così, ti assicuro. Cioè, no, per me South Park era proprio out. Io la guardavo di nascosto la notte.
Idem. Però ti
ricordavo...
Eravamo già però un po' più grandini con South Park.
Sì, neanche tanto. Ne.
E tu avrai avuto 8 anni, noi 10.
Però 10 anni...
Però i Simpson c'erano che noi ne avevamo 6, tu ne avevi 4,
Sì, può darsi.
Cioè, era proprio altra concezione.
No, beh, comunque sì, credo che noi soprattutto come annati siamo proprio venuti su nel massimo momento di splendore del potere culturale americano, e secondo me ci è anche andata bene che abbiamo preso anche quella fase in cui i prodotti culturali erano anche prodotti culturali intesi in senso buono, cioè in cui probabilmente gli Stati Uniti erano un momento di talmente tanto picco che potevano anche permettersi di buttare fuori prodotti anche molto critici verso se stessi come robe di massa, perché se fossimo nati 10 anni prima forse il prodotto culturale di massa degli Stati Uniti era Top Gun, cioè per noi erano i Simpson, c'è un oceano tra come ti rappresentavano gli Stati Uniti 10 anni prima e come te lo rappresentavano dopo, credo. Poi vabbè, anche noi abbiamo avuto Dawson Creek, anche queste robe di massa.
Comunque bei ricordi di Dawson Creek, no, di quella sigla
mai
and
visto.
Comunque, cioè, molto... Cioè,
la devo aprire adesso, la parentesi su Dawson Creek. No, dai, aspettatemi dopo.
No, cioè, in contemporanea per me sulla roba dei Simpson, che poi, vabbè, cioè, è diventato South Park, Griffin, mille altre, c'era MTV, che era la più grossa influenza americana.
Che mi forniva influenze giapponesi.
Tra l'altro.
Cioè, la cosa interessante è che davvero io poi sono anche un po' un mix, perché comunque anch'io ho preso tantissime influenze americane.
No, certo.
Anche secondo me a livello di estetica, a livello di un tipo di come dire, cose, desideri, cioè, quanto non sarebbe stato figo fare, cioè, proprio l'high school americana.
Mm-hmm. Beh sì, tutti avevano quella voglia.
Cioè pazzesco, pazzesco.
Cioè,
quella roba
gli
che
armadietti.
Poi... Armadietti.
Per il tuo armadietto e magari
il club di scacchi dei nerd,
appenderci qualcosa all'interno, magari una volta ti sbattevano ti sbattevano l'armadietto in faccia, come succedeva a tutti a tutti gli studenti secondo la nostra visione.
Sì. No, però MTV, cioè, molto anche a livello di mode, secondo me è stato
fortissimo.
Usciava bello forte in quegli anni lì.
Il videoclip ti portava tutto.
Ti portava tantissime cose che... E poi erano tutte cose da scoprire lentamente. Cioè, nel senso, prima arrivava magari questo brano di questo cantante che ti piaceva, di questo artista che ti piaceva. Da lì cominciavi a destrutturare tutta la cosa, cioè perché sono vestiti così, da cosa vengono, da che scena, ma perché giocano a basket, cioè alla fine veniva tutto quel mondo del quale noi...
Sì, se io penso, non lo so, la questione della musica e tutta la cultura black è partita forse, a ripensandoci, dai videoclip di Eminem, cioè da Without Me, o che poi passi alla questione rap, poi vai a vedere chi l'ha fatta, poi vai a vedere in che città, poi c'è...
Anche perché di black proprio non c'era assolutamente in Italia, soprattutto
in quegli anni.
Anni.
No, assolutamente.
Nel lontano 1994 avevo 4 anni e sulla poltrona in soggiorno mi ricordo molto bene che in grembo a mia zia stavamo mangiando un cornetto Algida a testa, stava guardando MTV, lei chiaramente...
Era un croccantino.
No, era un cornetto Algida classico, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri.
Panna cioccolato.
io chiedevo che cosa fossero e stava andando un video, lei aveva 21-22 anni, si sparava un sacco di MTV, era il periodo, era una darkettona, le piacevano i Cure, eccetera eccetera, era in quel periodo lì. Comunque parte sto video con degli omini che hanno tipo delle ali legate alle teste ed era un video degli Oasis, ok? Adesso poi dovremmo andare a ritrovarlo. Finito sto minchia di video, parte sta gente che inizia ad arrostire una Barbie e a distorcersi col sorriso. Quel video era un video dei Soundgarden, Black Hole Sun, me lo sono sognato per mesi.
Sì, fa ancora paura Black Hole Sun a rivederlo anche adesso. Non so, no, se è quel ricordo. Comunque, perché anch'io quel ricordo.
Videoclip mandato di pomeriggio, eh?
Ah sì,
ah, ah, sì, sì, poi MTV se ne sbatteva completamente, ecco, io mi ricordo le palle di queste cose.
6 anni Marilyn Manson, penso di essermelo beccato un po' di volte.
Esatto.
E anche i videoclip un po' più spinti dal punto di vista della, della parte femminile.
Certo, Pink, erano, grazie.
erano comunque lì, mentre pranzavi.
Sì, certo, avevi 8 anni. Sì, poi allo stesso tempo non è che dici in Italia avessimo grosse remore, perché poi
no, sì, assolutamente, sì. Però comunque ti portava proprio tutta la scena. Per come
dico che magari dai nostri genitori quella roba lì veniva vista come oddio, ci sono delle donne seminude.
Ma no, e erano, poi guardavi, anni molto
striscia, sì, esatto, striscia Panorama, la notizia, le veline, tutte quelle robe lì, dicete.
Sì, è una cosa interessante che effettivamente
sarebbe da studiare. Lettura, secondo
sarebbe
me.
Un po' da studiare la presenza anche delle tette in televisione, perché è sempre stata a fasi, evidentemente. Cioè, nel senso, poi dopo quegli anni si è tornato, cioè, in televisione. Sarebbe veramente strano. Però ai tempi c'era, mi ricordo, le pubblicità dei cinepanettoni, che nella pubblicità c'era la scena nel quale l'attrice faceva vedere le tette e dici, ma cioè così proprio, non c'era assolutamente. Comunque niente, sicuramente, vabbè, l'America,
vabbè
come è normale, come è normale,
l'hanno inventato loro,
l'hanno inventato loro, negli anni è cambiato tutto. Io devo dire, se ripenso adesso, oggi, pensando a come ha raccontato un pochino Camo la sua esperienza, io vivo molto tra America, Inghilterra e il mio paese, soprattutto, cioè, nel senso, vivo un po' quel binomio, effettivamente, leggendo soprattutto cose in inglese durante la giornata, guardando tra cose inglesi, di certo non è raro per me guardare rarissimo guardare una serie o un film in italiano, cioè rarissimo, nel senso che percentuali sicuramente molto più basse rispetto a quanto spesso guardo programmi e cose che sono in lingua inglese, almeno. Effettivamente, sì, un po', mi sento un po' vivere, cioè molto spesso sono anche molto più informato, per esempio, sulla politica americana, sì, che sulla politica italiana, che ogni tanto è incredibile, però. Sì. Me il caso Nikki Haley, nessuno sa, magari nessuno sapeva un cazzo. Nella mia, Fabio chiaramente ne sa benissimo ed è bello condividere queste cose, però effettivamente, cioè, non è una cosa di cui parlo in famiglia.
Sì.
Però vivo sempre quel sentirmi un po', sì, non so, un'identità molto mista, molto fluida, effettivamente. Io in particolar modo ho sempre questa cosa che porto sempre, che sono anche molto legato alla televisione inglese, che mi ha dato tantissimo. I programmi, ancora adesso guardo regolarmente programmi di intrattenimento inglese, e sull'intrattenimento e l'umorismo io mi sento molto più in Inghilterra, sì. Ma proprio conosco anche più comici, più conduttori, più personaggi pubblici inglesi, perché anche i programmi della televisione pubblica inglese
mi piacciono tantissimo. Di recente abbiamo ricominciato, abbiamo guardato anche qualche episodio di Successville, che nessuno probabilmente conosce. È stata fatta una serie che si chiama Murderville su Netflix, che è un remake di questa serie inglese. E ogni volta effettivamente, cioè, gli inglesi hanno un'originalità dal punto di vista delle serie della televisione proprio, hanno un modo di fare televisione fantastico.
Lì proprio vedi il ruolo della BBC, cioè un campione pubblico su cui hanno investito, indipendente, che ha voluto fare quello che vuole con i soldi, e ti ha tirato fuori delle robe per decenni. Cazzo, incredibili. Io ne so poco, chiaramente, la maggior parte degli spunti mi sono arrivati da te, però è veramente incredibile, cioè Black Mirror, cioè, c'è nel senso.
Certo, certo.
Ah, cioè, Black Mirror.
È inglese. The Office.
Immaginatelo fatto dalla Rai, una roba del genere. È la
televisione pubblica letteralmente che ha fatto Black Mirror alla fine.
Urco cane.
Ma sugli show alla fine poi tanti cercano poi di replicare, magari non lo so, dai programmi di improvvisazione teatrale che poi sono arrivati in Italia, hanno provato in tante salse a riportare, o tipo a un Taskmaster, che io consiglio sempre, che è un programma divertentissimo, bellissimo, che veramente guardi un episodio, vuoi vedere tutta la stagione, non te ne vuoi perdere uno. Sono piccole idee molto originali, con poi fatte proprio di poco costose anche dal punto di vista della produzione. Sono robe semplici, ma
un altro che inizialmente era così, cioè Top Gear.
Sì, uguale.
Cioè Top era Gear, una roba che costava poco all'inizio, ed erano loro che erano
quattro
dei geni.
Ruote.
Quattro ruote.
Anzi, è sì, viaggiare.
Immaginati fatto. Esatto, sarebbe stato quattro ruote fatto dalla
Rai. In Italia fanno il TG2 motori.
Sì, esatto, il TG2. Purtroppo non c'è quel modo di inventare anche.
No, ma neanche di.
C'è il quizzone in Italia. Sì. E il quizzone c'è anche in Inghilterra, ma i quiz loro sono fatti con dei comici che sono presenti, e generalmente non neanche l'ospite, cioè la persona invitata del pubblico che partecipa allo show per vincere dei soldi. Sono quizzoni fatti da umoristi.
Noi abbiamo un format che occupa, penso, ore, il palinsesto televisivo, che è La Vita in Diretta. Farei esplodere. Ma seduta stante.
Sui quiz ne abbiamo anche venduti, il famoso, insomma, Gori, se mi sentisse, probabilmente ne abbiamo anche venduti di show, proprio di programmi nostri, ma sono generalmente tutte cose il quiz. Noi su quello sembra una cosa che arriva dall'estero, il quiz show televisivo, ma in realtà qui in Italia è diventato proprio una tradizione. Cioè, c'è l'eredità a quell'ora, e chi me lo toglie.
Sì, poi chiaramente secondo me è anche una roba che si è autoalimentata in Inghilterra. Cioè, hanno sempre gente nuova, molto brava, che cresce dentro quella roba lì. Cioè, nel senso, qua tutta la scena comica che poi è esplosa, le robe che gli avevano fatto fare in televisione, perché poi ci sono passati in televisione, era roba
disastro.
Disastrosa.
Non si trasferisce neanche bene di solito.
Cioè, tranne che poi c'è stato il caso Lundini, che però è la prima cosa un po' con quell'idea lì inglese di fai un po' il cazzo che vuoi, secondo me.
È super inglese come show, secondo me.
Sì.
La Piazza dei Lundini è un caso. Ma è un caso veramente interessante, secondo me, dal punto di vista perché la comicità italiana era veramente uno zero assoluto da tantissimi anni. Ed era un peccato, visto che comunque avevamo degli show super innovativi in realtà negli anni 90. Però sì, è molto, molto inglese in realtà come tipo di show.
Sì, credo che poi al netto di fondi, non fondi, così, è sempre anche un po' una roba culturale proprio di, non so, di propensione al rischio, ecco, nel senso di non seguire sempre i gusti del pubblico, ma provare anche a fare robe nuove, a dettarli tu i gusti.
Poi devo dire la verità, ogni tanto, perché spesso è difficile, anche per me personalmente, ogni tanto si confonde, no, un po' l'Inghilterra e l'America, perché dal nostro punto di vista, vabbè, sono chiaramente entrambe estere, quindi parlano entrambi inglese ogni tanto, spesso, anche con le band, per esempio, succede a me ancora adesso di dire, pensavo fossero inglesi. In realtà quella scena inglese non è che poi diventi internazionale automaticamente, rimane molto locale, cioè ci sono delle star in Inghilterra dal punto di vista della comicità, dell'intrattenimento, così, che non finiscono da nessuna parte, rimangono molto legati al loro territorio e alla loro...
Sì, beh, ma anche perché cioè, secondo me è l'America che esporta molto, ma è anche molto chiusa, secondo me, l'America, cioè nel senso, così facile che qualcuno di inglese diventi famoso in Inghilterra, nonostante parlino la stessa lingua. Mi sembra siano, cioè, poi ovviamente anche perché producono talmente tanta roba,
succede, diciamo,
sì,
però è molto raro comunque, perché lo star system americano è tutta un'altra cosa e funziona in un'altra maniera.
Sì, probabilmente hanno proprio anche tutta una serie di stilemi molto diversi, però secondo me è una roba che gli americani sono sempre stati bravi a fare, è un può prendere,
sì, a rubarle
all'estero. Beh, le cose Office, che funzionano,
hanno preso sto show fatto da qualche scappato di casa con veramente due lire, tra l'altro pensato in quella maniera anche per spendere il meno possibile, perché non è che, non pensate che Ricky Gervais fosse venuto in mente di dire vabbè, facciamolo così un po' a cazzo di cane perché gli piaceva, anche sicuramente, ma soprattutto non c'erano i soldi per fare una cosa più con un budget più alto. Poi gli americani la riprendono, cazzo, fanno comunque un capolavoro di serie, cioè una serie che comunque va avanti, non lo so, che ancora adesso, 10 anni dopo, la gente comincia. Quindi...
Sì, ma come ad esempio adesso, che stanno andando molto gli anime, inizia a vedere anime
americane,
fatti da case di produzione americane.
Assolutamente.
Blue Eye Samurai credo sia americano.
Beh, bellissimo. Recuperate, l'hai visto?
Certo, non te l'ho detto.
No.
Mi è piaciuto tantissimo, camo. Narrazione davvero bellissima, un racconto proprio bello, tra l'altro non il classico racconto dell'eroe stereotipato, ma wow, molto mi è piaciuto.
Sto guardando, molto bello.
Poi ne discutiamo. Quello che volevo chiedervi è, quindi, da quello che voi mi raccontate, no? Chiaramente anche io ho avuto... Mi sono passate delle influenze, grandi influenze americane, ma voi quindi le avete avute più dal punto di vista dell'umorismo?
Sì, e quello molto.
Quello sicuramente.
Quella è una delle cose di più in assoluto.
Forse
cioè,
sì, forse
una delle comicità.
Cose. Cioè sulla musica,
diciamo. Sulla musica, sulla musica diciamo, ecco, anglo-americane direi, no? Quindi su tutto quel mega blocco.
Ma nel mio caso è stata proprio una... Cioè, forse dei quattro io penso di essere di imprinting.
Volevo arrivare qua.
Non so Paolo, magari proprio nel mio caso credo ci sia stata proprio una sostituzione. Cioè io ho proprio per tanti anni non ho avuto dei pezzi di cultura italiana e avevo dei pezzi di cultura americana invece.
Mega, sì, anch'io.
Cioè non film storici italiani che tutti, anche i Sassi, conoscevano. Tantissima musica italiana di cantautore italiano io non la conosco perché io ho ascoltato altro, cioè io sono cresciuto culturalmente in un altro mondo perché la mia cultura non veniva fondamentalmente dall'interazione con le persone ma veniva via internet, quello. E gli Stati Uniti sono una realtà talmente gigantesca che a parte che puoi continuamente pescarci per tutta la vita e troverai sempre cose nuove. Cioè, non lo so, forse ci sono anche lì tanti stereotipi, però la varietà di prodotti culturali che ti portano è talmente ampia che puoi continuare a crescere senza fissarti sempre sulla roba alla Simpson, ma puoi andare veramente in qualsiasi modo e in qualsiasi dei format culturali, che sia la musica, che sia il cinema, eccetera, eccetera. E, E quindi boh, anche lì ho fatto magari varie fasi culturali di interesse a cose culturali, però rimanendo sempre legato all'America. Cioè ho avuto magari più la fase black, diciamo, che era molto legata anche al mondo delle grandi città. E poi c'è stata invece la fase più legata al mondo del sud degli Stati Uniti, quindi tutta la parte sud o west, diciamo, quello che viene far west, ma non inteso la John Wayne, ma tutti i libri di Cormac McCarthy, di McMurtry, tutto quel mondo lì. E volendo puoi fare questo gioco all'infinito, perché ci sarà sempre qualcosa.
Ed è pazzesco perché esistono da 200 anni loro, tra l'altro.
Sì, ma perché secondo me gli Stati Uniti sono, per la mia limitatissima conoscenza dei paesi del mondo, diciamo da un punto di vista culturale, il paese che è più bravo a investigarsi e a raccontarsi. Cioè la capacità di autoanalisi che hanno gli Stati Uniti, anche solo leggendo il New York Times, cioè un giornale, hanno una capacità di analizzare quello che succede all'interno del paese e quindi di raccontarlo, che ogni tanto leggi degli articoli in Italia e dici sì, ma non mi stai spiegando niente di questo paese, e non trovi, e fai veramente fatica a trovare cose che ti spieghino il paese. Ed è questo che rende gli Stati Uniti anche così appetibili, perché, sì, certo, perché ti danno i mezzi per capirli e per interessartene. Non è una roba da intenditori e scatologica che devi andare a recuperare il volume oscuro che te lo spiega. No, lì con la cultura popolare ti spiegano comunque le cose bene e ti danno una chiave di lettura e di accesso, appunto accessibile ma di livello, secondo me.
Tu, secondo me, hai anche però recuperato poi dopo dei pezzi di tua italianità.
Sì, assolutamente. Poi col tempo, cioè,
hai fatto forse il processo inverso.
Assolutamente. E sì, sicuramente mi piacerebbe col tempo anche aggiungerci dei pezzi di culture anche un po' più europee. Perché diciamo da un punto di vista musicale, magari un po' la cultura francese, la cultura qualcosa di tedesco mi è arrivata. Però cazzo, cioè, se ci pensi è assurdo che l'influenza culturale sia così tanto sugli Stati Uniti e dei paesi che abbiamo attorno sia quasi nulla, nel mio caso.
Guarda, la cosa secondo me degli Stati Uniti che ho trovato, no? A livello estetico, che aveva poi su di me l'influenza da ragazzino, è la potenza di immagini che in qualche modo ti vanno a creare, molto più che il Giappone, che probabilmente è più anche un qualcosa di esotico e lontano, ma la fantasia, cioè dell'essere comunque un ragazzino all'interno di uno di quei paesi fatti a strade quadrate con le casine di legno, l'emporio dove vai in giro in bici e dove c'è, cioè, la scuola con il fatto che ti riescano a generare delle immagini così immediate ti dà l'idea della potenza poi di raggio che loro hanno a livello proprio di prodotto che viene fuori e che ti poi può suscitare delle immagini.
Secondo me anche perché siamo in una parte di mondo che comunque è vicina anche a livello di cose materiali che abbiamo, sì. Nel senso, se vedevi un gelato facile che magari non subito lo trovavi in Italia, ma a una certa arriva.
Sì, sì, ma infatti sì. Una cosa interessante è che a me piace, mi piace soprattutto l'America vista da qui. In qualche modo.
Certo, cioè, bravo, questa è una cosa interessante.
Non mi piacerebbe mai vivere onestamente in America, nonostante questo continuo strano mio vivere praticamente in Erasmus da quando sono ragazzino, cioè continuo a nutrirmi di notizie, di informazione, di intrattenimento, di tutto, la linfa loro.
Ma rimetabolizzate, ma
col piacere di star qui a vedermela, chiaramente, la cosa, perché non è che ho conosco chiaramente anche le problematiche, sono sicuro che non sarebbe un paese che mi piacerebbe, mi piacerebbe vivere direttamente. Anche questa è una cosa interessante, cioè non so se vorresti andare, vivresti in Giappone?
No, mi piacerebbe tantissimo visitarlo, fare dei viaggi, infatti, cari ascoltatori...
Finanziatemi il viaggio.
Se volete finanziare a Camola un viaggio in Giappone, scrivete la casella postale.
Dopo aver essermi lamentato di quanto ho pagato il ristorante l'ultima volta, adesso voglio andare in Giappone.
Purtroppo costa un po' andare in Giappone. Non ci sono mai stato, mi piacerebbe molto starci. Cari ascoltatori, pensateci, secondo me... un centello a testa
carichi pesanti.
Facciamo proprio un coso, un indirizzo per le donazioni, un GoFundMe per
che cosa sono 100 euro quando vi tengo compagnia ogni mercoledì?
Visto che abbiamo fatto un'ora su tre paesi, vogliamo dire due cose su qualcos'altro? Tu stavi un po' anticipando, no, magari sulla...
Io volevo solo dire una roba che secondo me poi, tra l'altro, appunto riattaccando a quello che diceva Dario rispetto al fatto che noi sì ci rivediamo negli Stati Uniti, siamo così legati. Secondo me in un periodo gli Stati Uniti erano, nel senso, ovunque, cioè erano un riferimento per veramente probabilmente tutto il mondo. Negli ultimi decenni probabilmente noi ci stiamo anche prendendo dei trend tra paesi di influenze culturali che non abbiamo idea, cioè tipo che in Africa vanno stratanto le serie turche o indiane e quindi sì, il loro mondo di riferimento sta diventando anche tanto quello. Tutto il mondo cinese, anche lì per certi pezzi di Africa, ma per tantissimi altri paesi.
Sì, anche adesso l'esportazione coreana di prodotti culturali,
tutto
coreani,
il lavoro che ha fatto la Corea, esatto.
Come era in Albania la Rai quando eravamo
sì.
ragazzi,
cioè tutti tanti trend, secondo me
quando eravamo l'impero italiano.
Cioè ormai noi stiamo rimanendo anche, ma è bello anche così, nel senso che non ci sia una nazione che influenzi tutte, ma ci siano
anche
robe
appunto,
trasversali.
Non è che sia una nazione
infatti,
straordinaria,
non è che...
Yeah. E poi appunto ecco, a me piacerebbe un po' alla volta anche informarmi e avere un po' più influenze anche dalla Cina, perché va conosciuta, nel senso c'è poco da fare, va conosciuta perché sta diventando un pezzo sempre più
a me grosso. Affascina molto.
E anche a me, cacchio.
Non è, cioè,
anche a me mi piace molto Nicola Jiang, che seguo su YouTube.
Ciao, sono Nicola Jiang.
Che è uno dei miei food blogger preferiti ed è questo ragazzo di origine cinese, ma cresciuto a Pesaro. E che quindi parla con questo accento romagnolo e si fa, cioè tipo ha fatto un mega viaggio in Cina, ma in tutti i posti, anche le regioni del cazzo. Straordinario.
Mi piace, è proprio, sembra una brava persona.
Sì,
tra l'altro,
sembra un bambino nel corpo di un trentenne.
È una stella. Un po' come quello che seguo io su YouTube che gioca a Magic, che è il Cina biondo, che è un enorme cinese.
Ecco, in questo momento se dovessi decidere dei paesi in cui passare dei periodi di tempo della mia vita, cioè tipo anche negli Stati Uniti, cioè, sarebbero Cina e Stati Uniti probabilmente, neanche a me piacerebbe viverci forever né uno né l'altro, sto bene anche qua, però secondo me vivere, non lo so, 6 mesi in uno di questi paesi, tornare 2 anni dopo, fare altri 6 mesi da un'altra parte... Cazzo, quello avendo le disponibilità sarebbe interessante, perché secondo me delle dinamiche anche in un paese più vicino, tra virgolette, come gli Stati Uniti, fare 6 mesi in una città tipo in Texas o anche solo New York, la più banale, cioè anche lì secondo me le robe vanno a una velocità che non siamo abituati e deve essere un'esperienza anche molto strana da fare, ma molto interessante secondo me. E quindi sì, forse quei due in questo momento, poi vabbè, per interesse, ma per una roba un po' più chill, mi piacerebbero anche culturalmente robe più Nord Europa o anche, che per altri motivi trovo molto interessante, sia per la direzione che sta andando che per tutta la sua storia politica, ordinamente così, è la Svizzera, perché è una roba che non abbiamo mai cagato, ma secondo me cioè una città come Zurigo, secondo me è un po' la città del futuro, nel senso, perché è una città non megalopoli, ma una città medio grande, però in cui tutto funziona benissimo.
Quindi di un buon futuro.
Di un buon okay. Il futuro che mi piacerebbe vedere, tolta okay. la parte, diciamo, del costo della vita, perché anche lì sta diventando una roba problematica, il costo delle case, della vita, eccetera. Però ecco, come idea di futuro,
ed
quella è
il ciclo
forse...
di denaro.
Va bene.
Delle banche.
No, in realtà non c'è neanche più il segreto bancario, però giustamente.
Mi piace molto l'Islanda. L'Islanda culturalmente ci ha dato in musica su 127.000 abitanti.
Sì, pazzesco, è incredibile.
Ci ha dato Björk, ci ha dato i Sigur Rós.
I Mum.
Ci ha dato i Mum. Ci ha dato, vabbè, gli Of Monsters and Men.
Ma secondo me la percentuale di Arnason. Gente che suona è altissima, dovuta probabilmente anche
ma
al
anche
buio
la gente,
che fa.
Ma avevo letto una statistica sulla gente che in Islanda scrive un libro. Scrive, cioè era tipo una persona su 17.
Sì, sì, sì,
che cazzo sta dicendo?
Incredibile.
Che però, cioè, se ci pensi, però deve essere incredibile pensare che almeno un tuo compagno delle medie ha scritto un libro.
Eh sì.
Probabilmente odierei però un paese, cioè non so se mi piacerebbe così tanta competizione in ambito creativo, sarei proprio un hater, mi darei proprio al
l'elettricista,
faccio l'elettricista, basta, esatto, pescatore, non mettermi i coglioni, mettermi il cazzo, voi,
vado,
voi
io esco in mare,
queste
ciao.
Manie di protagonismo che avete tutti quanti, no, è incredibile, però
è pazzesco,
bellissimo,
è pazzesco, pazzesco. E poi loro hanno, cioè io lì, ecco, su quello, differentemente dal Giappone, ci sono riuscito ad andare, boh, c'è un posto incredibile.
Ma parliamo di quanto la Spagna ha caratterizzato la nostra vita con passo adelante, eh?
E Miguel Bosé.
E Miguel Bosé.
Oh, la Spagna veramente zero.
Io non, gli scappé.
Gli
esatto,
scappé.
Veramente zero.
Io veramente ho poco, effettivamente, che porto dentro.
Però,
tutti
no,
i giorni,
ecco,
della Spagna.
Dove...
L'orciata, forse la cosa, la cosa che vorrei di più.
No, posti che secondo me meriterebbero di essere un po' più analizzati e seguiti è Nord Africa un po'. Mm-hmm. Cioè quella è una cultura che comunque mi interessa.
Ma anche perché è una cultura in cui che noi poi... veniamo in contatto, ma perché ci affacciamo tutti
sì,
sul Mediterraneo.
Cioè, cioè io mi sento molto più vicino al...
Siamo molto più vicini a loro che all'America, paradossalmente.
No, ma anche alla... cioè da...
anche all'Islanda.
Dalla Svizzera in su.
Certo.
Cioè non è che... cioè, mi sembra che siamo più vicini alla Tunisia che alla Germania.
Vorrei chiudere.
Aspetta, dobbiamo dire che ringraziamo ancora per la cultura del gioco da tavolo tedesca. Ci hanno dato quello, basta, non devono andarci altro.
No,
va benissimo,
va bene,
così.
Fermatevi a Essen e fatelo ogni anno.
Essen.
Che va bene così.
Beh, vedi, ogni alla
perché
fine
loro quando si
cazzo.
Impegnano poi
porca
ci danno
puttana.
Giù di soft power.
Mamma mia.
Se si mettono giù di impegno.
Sì, 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 va benissimo così. Su gioco da tavolo, soft power, incredibile, perché cioè, se non c'erano i tedeschi non ci sarebbero neanche stati probabilmente.
C'è il blocco tedeschi, anche lì americani.
Tedeschi americani, però... non so chi vince. È una sfida ancora alla pari, proprio come durante...
Allora, io...
è la Russia tipo poco. La Russia, cioè, poco. Noi è andata... non ha avuto zero...
meno che per Pupo.
Sì, esatto.
Pupo è partito adesso.
Adesso risolverà tutto lui.
La Russia pensa che... è curioso anche quello.
Sì,
pensa
cazzo.
Quanto caratterizzava
genitori.
La vita dei nostri genitori e quanto... poco io sappia onestamente di Russia, al di fuori dello scontro.
Sì. Niente
è incredibile.
Scontro.
Ah, no. L'incontro. L'incontro tra Khabib.
Io volevo dire che durante la pandemia mi sono rivisto le prime 3 stagioni di Dawson Creek.
Ma lo scopro adesso.
Anch'io.
3 stagioni hai visto? Com'è?
Bellissimo.
Com'è? Chi è che c'era? Mannaggia, non mi ricordo neanche più il nome. Vabbè, Dawson. Allora, ti dico, Dawson l'ho visto su di recente su YouTube o su TikTok, non ricordo. Sembra una stela. Ti dico, sembra una stella, almeno così da fuori sembra una stella. Ho visto che un'altra persona che mi è venuta di recente della nostra infanzia, che vi saluto, è l'ex Luthor di Smallville.
Usti.
Che ha tipo un podcast che spesso il capo dei salta pelati. Fuori. È il king dei pelati, che poi piaceva anche molto. Era uno di quei pelati che hanno cambiato il futuro a tanti pelati, pelati che fortunatamente hanno potuto conquistare la propria...
Sì, lui era proprio glabro total.
Sì. Però piaceva. E niente, loro... Due serie...
No.
Comunque, Smallville, qualche giorno fa ho fatto sentire la sigla Somebody a Camo, say. Ma senza partire direttamente da quel momento, ed è veramente un bel pezzo se volete sentirlo.
Sì, tra veramente l'altro dicevo, ma dov'è che l'ho già sentito?
Quando parte il rit è un pianto unico, ragazzi, ve lo consiglio.
Ecco, Dawson Creek è davvero quell'estetica posticcia di un paesino che non esiste, ultra perfetto... Bellissimo.
Perfetto se sei bianco, possibilmente sì, vabbè, maschio.
Sono
etero.
Solo bianchi in Dawson Creek. Non c'è un...
Chi di voi non ha voluto vivere e fare una merenda in Star Hollow, il paese di una mamma per amica? È Dario.
Molto bello. Certo, ecco. C'era anche Sebastian Bach, cantante degli Skid Row, per dire.
Paesini incredibili.
Va bene. Cantiamo tutti la sigla di una nuova amica.
Sai che non mi viene?
Cazzo, non mi viene neanche a me.
È una roba del genere.
È vero. Ah, va bene. Abbiamo saltato qualche paese. Giusto uno o due. Mi pare abbiamo... Cos'è che era?
Venezuela l'abbiamo saltato.
Venezuela, mamma mia.
Botswana l'abbiamo saltato.
Tantissimo il reggaeton. Sì, esatto. Che ci ha portato al reggaeton. Non penso fosse Venezuela. Però quell'amore per il carnevale venezuelano. Che
Brasile l'abbiamo saltato.
Brasile l'abbiamo portato via, purtroppo. Beh, c'è chi è stato molto caratterizzato dal Brasile.
L'Australia, Nuova Zelanda.
No, non siamo mai stati non siamo mai andati a prendere la frutta, esatto. A cogliere la frutta in Australia. Va bene, abbiamo saltato qualcuno, ma è venuta comunque una discussione di un'ora, quindi è quello che ci serve in realtà.
Per tenervi compagnia, i prodotti americani in realtà sono tantissimi, potremmo anche riprenderli magari in futuro. Non abbiamo parlato di Malcolm in the Middle o della serie TV Dinosauri, due perle della produzione.
Ciao.
Ciao.